I padelloni. Quando la musica correva alla velocità supersonica di 33 giri al minuto.
E rieccoci, ben ritrovati, un buon venerdì 15 febbraio in diretta, sempre qui, appuntamento con i padelloni, ogni venerdì alle 18. Vi ricordo il nostro numero di telefono che è il 345-239-4436 per scriverci le vostre impressioni anche su WhatsApp, la nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto Rovigo e il nostro sito www.radiovocenildeserto.it. I padelloni, per chi si fosse sintonizzato per la prima volta sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto, che ricordiamo sono l'87-70 in provincia di Rovigo e Padova, l'87-80 in provincia di Ferrara, I padelloni è un programma tutto musicale, un programma che ricorda quelli che erano i vinili 33-45 giri di una volta, ormai oggetto di collezione. Oggi vi volevo parlare, grazie al il sito App, una rivista online App, un magazine di una generazione nata analogica ma cresciuta digitale, che parla di programmi culturali, di sostenibilità, innovazione e di musica. Grazie a Ludovico Angelini ci ha proposto 10 vinili che non devono mancare assolutamente nella propria libreria, e quindi a tutti i collezionisti e non collezionisti vorrei segnalarvi e parlare di questi 10 vinili. La lista va dalle pietre miliari del rock e del pop inglese e americano per passare a grandi nomi della musica elettronica, quindi c'è proprio per tutti i gusti. Iniziamo con la grandissima, anzi con il grandissimo vinile Abbey Road dei Beatles, che è il classicone da avere nella collezione. 12° e ultimo album registrato in studio dal quartetto più famoso della storia. La copertina l'avrete già vista, è quella con i Beatles che attraversano le strisce pedonali di Abbey Road, la strada londinese in cui la band aveva lo studio di registrazione, e qui c'è un particolare approfondimento della copertina che è un mistero. Cosa si nasconde dietro alla copertina più famosa dei Beatles? Siamo nel 1969 e l'attraversamento pedonale è stata un'idea di Paul McCartney e non fu la prima scelta. Infatti i Beatles avrebbero dovuto prendere un aereo privato e volare ai piedi del Monte Everest, scattare una fotografia e tornare alla base. L'impazienza di concludere la foga degli ultimi giorni portò Paul McCartney ad avere una brillante idea: uscire e fare uno scatto proprio lì, su due piedi. Spiegò la sua idea al resto dei Beatles facendo uno schizzo su un foglio bianco, e il resto è storia. E ha fatto anche bene, perché è una delle fotografie più famose della storia delle foto dei Beatles e dei gruppi in sé. Dove e quando fu scattata la fotografia di Abbey Road? Lo scatto fu realizzato la mattina dell'8 agosto del 69, effettivamente, perché la mattina c'è una bella luce e siamo in Inghilterra, quindi lì la luce non c'è proprio tutto il giorno, fuori dagli EMI studio di Abbey Road, dal fotografo Macmillan. Un poliziotto fermò il traffico e il tutto si sarebbe dovuto svolgere nell'arco di 10 minuti. E i Beatles però attraversarono la strada ben 6 volte e non fu certo facile ottenere lo scatto ideale, i fotografi lo sanno perfettamente. La band si ritrovò ad attraversare la strada circa 6 volte. Alla fine il prescelto fu il quinto scatto. Però oltre a diciamo quello che effettivamente fu successo, ci sono anche delle teorie. La teoria della morte di Paul McCartney nella copertina di Abbey Road. La leggenda narra che la copertina di Abbey Road non rappresenti altro che il funerale di Paul McCartney. Si pensa che l'abito bianco di John rappresenti il colore del lutto in alcune religioni orientali e che Ringo indossi un tradizionale completo nero. In più, Paul, a piedi scalzi, tiene una sigaretta nella mano destra. A quel tempo le sigarette erano comunemente chiamati chiodi della bara. Non dimentichiamo poi che Paul tenne i sandali ai piedi per i primi due scatti e soltanto in un secondo momento decise di camminare scalzo. Alcuni hanno visto in questo gesto il tentativo di darci un ulteriore indizio. E non sarebbe una foto di Star se non ci fosse una teoria complottistica, una teoria alternativa. Quando si parla di personaggi famosi c'è sempre una teoria che l'accompagna, insomma. E il turista americano sullo sfondo di Abbey Road, ne avete sentito parlare? A destra della foto, in lontananza, possiamo vedere un uomo in piedi sul marciapiede. Quell'uomo è Paul Cole, un turista americano inquadrato per sbaglio durante lo scatto della copertina. Si ritrovò ad Abbey Road in una giornata di sole durante le vacanze estive. Non si rese conto della presenza dei Fabulous Four, anzi pensò che quelli fossero soltanto dei cretini divertiti dal percorrere a ripetizione un banale attraversamento pedonale. Credo che adesso sia uno degli attraversamenti più, come posso dire, visitati e passati nel tutto il mondo. In un'intervista realizzata ben più tardi raccontò di non aver nemmeno mai sentito quel disco. Inizio con una classicissima Come Together dei Beatles.
To be a
originariamente Come Together nacque a Montreal, Canada, come demo di Lennon a supporto della campagna politica che Timothy Leary stava conducendo contro Ronald Reagan per la poltrona di governatore della California. Il motto di Leary, in profeta della controcultura underground della fine degli anni 60, era infatti Come Together, Join the Party, quindi mettetevi insieme e unitevi al partito, ma anche venite assieme, partecipate alla festa. John intuì il valore della canzone e a seguito dell'arresto di Leary per possesso di marijuana lo portò con sé a Londra e dal 21 luglio del 69 il gruppo cominciò a lavorarla in studio fino a farla diventare una delle produzioni qualitativamente migliori della loro carriera. Nel testo Lennon cita il termine Coca-Cola e perciò il pezzo fu messo al bando dalla BBC perché questo violava il codice sulla pubblicità in TV. Inoltre Lennon fu accusato di plagio per aver inserito nella canzone due frasi tratte da You Can Catch Me di Chuck Berry. Essere una star non è così semplice come si pensi. Io come secondo brano, parliamo di 10 vinili, quindi ne prendo di due a testa in modo tale da riuscire a rimanere nella nostra ora pomeridiana. Prossima traccia è Octopus Garden, non è uno dei brani più famosi, però a me piace veramente tanto questa canzone. Non è il membro più conosciuto del gruppo, sto parlando di Ringo Starr, che nel 68 si trovava con la famiglia in vacanza in Sardegna. In una chiacchierata con un pescatore rimase incantato dalla descrizione delle attitudini del polpo. Ricorda lo stesso Ringo: mi disse che i polpi se ne andavano in giro sul fondo del mare a raccogliere sassolini e oggetti lucenti con i quali costruivano giardini. E pensai che fosse una cosa fantastica. Ringo si mise a scrivere la sua seconda canzone delineando un motivo semplice e senza pretese nel suo stile country e western, e al ritorno della vacanza assieme ad Harrison si impegnò a migliorare e a rifinire il pezzo. È di George l'assolo di chitarra d'apertura. Ripensando a Yellow Submarine, di cui riprendeva le atmosfere per produrre suoni gorgoglianti, Ringo si mise a soffiare con una cannuccia bollicine in un bicchiere pieno d'acqua. Alan Brown, tecnico della seduta del 17 luglio, così racconta: ci mettemmo un microfono vicinissimo in modo da riprodurre tutti i suoni fino all'ultima bolla. Octopus Garden, The Beatles.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. Under the sea, in an octopus's garden, in the shade. We would be warm, below the storm, in our little hideaway beneath the waves. Resting our head on the seabed, in an octopus's garden, near a cave. We know we can't be found. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. Swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. To tell us what to do. I'd like to be under the sea in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Secondo album, secondo vinile, anzi, da tenere obbligatoriamente nella propria libreria o comunque in casa propria, è Blonde on Blonde di Bob Dylan ed è definito come il più grande album della storia. Nel 1966 ha segnato un'era. Con quest'album doppio si è passati dal 45 giri al 33 giri. Le prime copie contenevano all'interno una foto dell'attrice Claudia Cardinale, poi però rimossa. Se nella tua libreria ne hai uno, attenzione, potrebbe valere un sacco di soldi. I Want You, Bob Dylan.
Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't very cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride, because time is on his side, and because I want you, I want you, yes, I want you so bad.
Di Bob Dylan, brano tra i più orecchiabili all'interno di Blonde on Blonde, il suo album. Possiede una melodia di facile presa, ma un testo altresì alquanto criptico, nel quale sfilano bizzarri personaggi come un becchino colpevole, un suonatore d'organo solitario, padri piangenti, salvatori addormentati, la regina di picche e quel fanciullo danzante con l'abito da cinese, nel quale spesso si è voluto vedere un riferimento velato a Brian Jones dei Rolling Stones. È infatti stato spesso affermato che la canzone riguardasse Anita, all'epoca fidanzata di Jones. Altre interpretazioni del testo da parte di critici e musicologi fanno invece riferimento all'eroina come oggetto dei ripetuti I want you, ti voglio, che Dylan canta nel testo, anche se è più plausibile che la materia del brano tratti semplicemente dell'espressione sincera del suo desiderio per Sara, con la quale Dylan si era da poco sposato. Pubblicata su singolo nel giugno del 66, I Want You raggiunse la posizione numero 20 in classifica negli Stati Uniti e la numero 16 in Gran Bretagna, tanto per essere più precisi. Come dicevo prima, per quanto riguarda la copertina, è ritratto Bob Dylan, ma nella prima uscita, nell'originale, c'era l'attrice, la foto dell'attrice Claudia Cardinale, però poi rimossa perché era stata inserita senza il suo permesso. Ma come dicevo prima, le versioni originali, quindi con ancora la foto della Cardinale, sono diventate nel corso degli anni un raro oggetto per i collezionisti. Se ce l'avete, vale tanti soldi. All'epoca però fece scalpore la decisione di Dylan di registrare l'album nel profondo sud, a Nashville, la patria del country, perché ai tempi lui era considerato la quintessenza del beatnik. Il beatnik è una parola che è stata inventata dal giornalista Herb Keen, credo che si pronunci Keen, del San Francisco Chronicle, in un suo articolo del 2 aprile del 1958, come termine denigratorio per riferirsi ai Beats, ovvero ai membri della Beat Generation, come unione di parole con il satellite sovietico Sputnik, per sottolineare sia la distanza dei Beat dalla società statunitense corrente, sia il fatto che erano vicini alle idee comuniste, in un'epoca in cui gli Stati Uniti vivevano un profondo sentimento di anticomunismo e una paranoica paura rossa durante il periodo della Guerra Fredda. Più avanti, con l'uscita dell'album Nashville Skyline, lo stesso Dylan dimostrerà di essere sempre stato affine alle atmosfere rurali, agresti e non di meno un grande appassionato di country and western, non solo un poeta newyorkese. Terzo album, anzi io continuo a chiamarlo album, scusate, sono degli anni 90, terzo vinile, Electric Ladyland, è uno degli album meglio riusciti del chitarrista più famoso della storia del rock internazionale, stiamo parlando di Jimi Hendrix. Pubblicato nel 1968, contiene due grandi brani psichedelici, Crossroad Traffic e Voodoo Child. La copertina ufficiale dell'album ritrae il primo piano di Jimi Hendrix sui colori del giallo e rosso, è famosissima, ma in pochi sanno che la versione britannica della copertina ritraeva 20 donne seminude con in mano un ritratto del mostro sacro della chitarra. E come non farvi ascoltare Crosstown Traffic e subito dopo Voodoo Child.
Speed I drive, you tell me it's alright.
differenza di molte tracce presenti sull'album, il brano vede la partecipazione dei membri degli Experience al completo con Hendrix, Noel Redding, Mitch Mitchell. Hendrix suona anche il kazoo nell'introduzione della canzone. Il coro di sottofondo è opera di Redding e di David Mason di Traffic. Si tratta di un pezzo piacevolmente melodico, ma dalla struttura alquanto elaborata, dove non è la sola chitarra di Hendrix a monopolizzare l'attenzione. La voce del cantato va all'unisono con il suono della Stratocaster, ricordando lo stile scat dei cantanti jazz. Il generale ritmo incalzante della canzone rende l'inquietudine del brano e i suoi riferimenti testuali all'insopportabile tensione presente nella grande metropoli. Il brano è stato oggetto di numerose cover per chi volesse, fosse interessato a, e curioso ad ascoltarle. Tra i tanti che hanno reinterpretato il brano, Gil Evans, Charles Daniels, i Red Hot Chili Peppers e Living Color. Quindi siamo nel 21 novembre del 1968. Come non ascoltare Voodoo Child?
down with the edge of my hand.
ascoltando I Padelloni.
I Padelloni.
I Padelloni.
Quando la musica correva alla velocità supersonica di 33 giri al minuto. Solo su RVD, Radio Voce nel Deserto. La radio di Rovigo e Ferrara.
E siamo su Radio Voce nel Deserto, come avete appena sentito. Questo è il programma dei Padelloni, sono Roxana e stiamo parlando, questa è la prima parte due puntate che si chiamano i 10 dischi da avere assolutamente in casa. Stiamo parlando dei primi 5 dischi questo venerdì. Siamo al brano di all'album, al vinile Electric Ladyland di Jimi Hendrix, e questa era Voodoo Child Slight Return. La genesi di Voodoo Child Slight Return è chiaramente rintracciabile in Voodoo Child, l'ha scritto Chiacaile, la lunga jam session blues suonata dal vivo in studio con la partecipazione di Steve Winwood in qualità di musicista ospite. Il 3 maggio 1968 una troupe televisiva dell'ABC filmò i Jimi Hendrix Experience mentre suonavano il pezzo. Come Hendrix spiegò, qualcuno stava riprendendo mentre iniziamo a provare Voodoo Child. L'abbiamo fatta circa 3 volte perché loro volevano far sembrare che stessimo registrando davvero in studio. In una delle scene, sai cosa intendo, così dissi, ok, suoniamola in Mi, 1, 2, 3, e così, e poi iniziamo Voodoo Child. La canzone diventò subito uno dei capisaldi delle esibizioni dal vivo di Hendrix, durante le quali il pezzo aveva una durata variabile dai 7 ai 18 minuti a seconda dei casi. E passando al prossimo album da avere assolutamente in casa, andiamo un po' avanti nel tempo, e è Lazzaretto, l'album di Jack White. Jack White ha prodotto e continua a produrre molta buona musica rock. L'ha fatto come leader di band come White Stripes, Raconteurs, Dead Weather, e continua anche a farla da solista. Quindi non perdete l'occasione di inserire nella vostra collezione Lazzaretto, un disco che ha letteralmente reinventato l'idea di vinile. Una sorta di vinile 2.0 che può essere ascoltato a 33, 45 o 78 giri. Ma non è tutto, il vinile nasconde altre 2 tracce. Basta semplicemente posizionare la puntina sull'etichetta. E quindi, per chi non lo conoscesse, Jack White, Lazzaretto, nell'album Lazzaretto. We'll be right back. E questo era Lazzaretto, del omonimo album Lazzaretto dell'artista Jack White. L'album fu nominato ai Grammy Awards nel 2015 nella categoria Miglior Album di Musica Alternativa, senza vincere, ma la traccia Lazzaretto fu nominata nelle categorie Miglior Canzone Rock e Miglior Interpretazione Rock, vincendo quest'ultima. Ultimo album, ultimo vinile da tenere assolutamente, forse è un po', sarà un po' difficile questo vinile di questi artisti, a me personalmente piacciono, si tratta dei Kraftwerk con Me Machine. Sono i meno popolari nella lista, ma per gli appassionati di quest'album Man Machine rappresenta un caposaldo della musica elettronica. La copertina ritrae quattro componenti in posa su sfondo rosso. Lo stile della grafica riprende l'avanguardia russa del cinema anni 30. Il disco si tratta del primo album dei Kraftwerk, ma facciamo un passo indietro. Torniamo nella Motor Town. Notiamo che i succitati fondatori della techno, nella visione comune considerata musica bianca, sono tutti di colore. Giungiamo così al nucleo di questa riflessione, già toccato parlando dell'electro e dell'hip hop dei primordi. Se è innegabile che nella storia della musica di questo secolo, dal primo jazz e dal blues in avanti, sono stati quasi sempre i neri a tracciare le strade poi percorse dai bianchi, è altresì vero che i Kraftwerk costituiscono un'eccezione, l'unica. Sono i soli bianchi ad aver influenzato dei neri che a loro volta hanno influenzato altri bianchi. È questo a rendere la loro presenza così pervasiva nella musica odierna. Non fanno dischi da più di 10 anni, eppure sono ovunque, importanti come non mai. A chi stupisce del connubio fra una musica calda per eccellenza, qual è la black, e una musica fredda come l'elettronica propugnata dai Düsseldorfiani? I Kraftwerk quindi sono una band tedesca di musica elettronica formatasi a Düsseldorf nel 1970. Sono considerati tra i pionieri della musica elettronica, il cui stile musicale ha influenzato la popular music della fine del XX secolo e ha determinato la nascita di nuovi generi musicali. La formazione classica che registrò la maggior parte degli album e che ottenne il maggior successo era composta dai fondatori, scusate la pronuncia, Ralf Hütter, Florian Schneider, con Karl Bartos e Wolfgang Flühr, che lasciarono il gruppo durante gli anni 80. Io quindi vi faccio sentire la prima traccia dell'album The Mad Machine, The Robots.
Automatic, and we are dancing mechanic.
Questa è The Robots, prima traccia dell'album Man Machine dei Kraftwerk. È un po' difficile, diciamo, un po' particolare, non molto radiofonica, e quindi la sfumo un po', anche perché dura 6 minuti e 11. The Man Machine si tratta del primo album dei Kraftwerk, nel quale compare Karl Bartos, accreditato come compositore dei brani, insieme a Hüther Schneider. Amy Schulte invece contribuì alla stesura del testo del brano di The Model, che ascolteremo dopo, il cui singolo raggiunse nel 1982 il numero 1 nella classifica del singolo britannica ed è stato oggetto di cover da parte di molti band come i Rammstein o i Carter USM. Quindi siamo arrivati alla fine della prima parte del nostro programma dedicato a 10 vinili che secondo la rivista Up bisogna assolutamente avere in casa, e sono d'accordo anch'io comunque per molti di questi. Vi faccio ascoltare l'ultima canzone dell'album di Kraftwerk, dell'album The Man Machine, che quindi siamo arrivati al quinto vinile. Prossimo venerdì io vi do appuntamento alla seconda parte con altri 5 vinili. Saranno un po' più facili, non vi preoccupate, però dai, spero vi possa essere stato utile perché comunque abbiamo parlato di artisti che qui alla radio non abbiamo mai trattato. Io vi ricordo il nostro numero di telefono, che è il 345 239 4436, la nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto Rovigo e il nostro sito www.radiovocenendeserto.it. Un grande saluto da Roxana. Nightclub.
Avete ascoltato i padelloni.
I padelloni.
I padelloni.
Quando la musica correva alla velocità supersonica di 33 giri al minuto.